Ciao, sono Carlo Notarpietro, sono un autore di Will e mi occupo di raccontare la politica e renderla accessibile a tutte e tutti. Europei è il podcast in cui raccontiamo le storie delle italiane e degli italiani che abbiamo incontrato in giro per l'Europa, dove vivono, studiano, lavorano e voteranno alle prossime elezioni europee di giugno. 11 puntate in tutto, una alla settimana. Puoi ascoltarle scrivendo Europei sulla tua piattaforma audio preferita.
Noi non lo sapevamo delle formiche quando venimmo a stabilirci qua. Ci sembrava che saremmo stati bene. Il cielo e il verde erano allegri, forse esageratamente allegri per i pensieri che avevamo io e mia moglie. Come potevamo supporre la storia delle formiche? A pensarci bene, zio Augusto forse ce ne aveva una volta accennato. Laggiù dovreste vedere le formiche, non come qui, le formiche. Ma era una divagazione di un altro discorso, una cosa detta senza dare importanza. Forse a proposito di formiche viste mentre stavamo discorrendo, che dico, formiche? Una formica avremmo visto, sperduta, una di quelle nostre formiche grasse. Mi sembrano grasse ora le formiche dei miei paesi. E comunque l'accenno di zio Augusto non modificava per niente la descrizione che ci veniva facendo di questa regione, dove la vita, per qualche circostanza che lui non sapeva ben spiegare, era più facile. E il guadagno, se non assicurato, almeno possibile, a giudicare dai tanti, non lui, zio Augusto, che ci si erano sistemati. Questo è l'inizio di un racconto di Italo Calvino, scritto nel 1952 e intitolato La formica argentina. Ora serve una piccola premessa. Nel dicembre del 1927, il re Vittorio Emanuele III e il suo primo ministro, Benito Mussolini, firmarono una legge che stabiliva le misure da adottare contro le formiche argentine. Erano ovunque. Erano straniere, perché originariamente erano per lo più in Sud America, quindi non erano patriottiche, diciamo. La legge stabiliva anche una previsione dei costi per la loro distruzione, che ovviamente non avverrà. In questo racconto, ambientato in un luogo immaginario della Riviera Ligure, dove erano state effettivamente avvistate le prime formiche argentine, che già all'epoca erano catalogate come le più tremebonde e violente tra le formiche, Calvino si diverte proprio a mostrare l'inefficacia delle azioni politiche contro l'invasione. Siamo all'interno di un universo umano nel quale c'è un po' di tutto. Chi prova a distruggerle, chi prova ad approfittare del loro arrivo per ottenere più potere e chi infine si rassegna a conviverci. Secondo alcuni critici, le formiche per Calvino rappresentano una forma di inquietudine tutta umana che in questo caso proviene dalla natura. E in effetti, le formiche argentine, la loro storia, la loro struttura societaria, per così dire, le loro attitudini, ci dicono molte cose su di noi. Su Ion, John Whitfield ha scritto un articolo dal titolo Geopolitica delle formiche. Il sommario dice: negli ultimi 4 secoli, quadrilioni di formiche hanno creato una società globale strana e turbolenta che mette in ombra la nostra. E nel pezzo leggiamo: quella delle formiche è una storia familiare. Un piccolo gruppo di animali che vive in una prateria boscosa inizia, contro ogni previsione, a popolare la terra. Inizialmente occupa un posto ecologico specifico nel paesaggio, tenuto sotto controllo da altre specie. Poi qualcosa cambia. Gli animali trovano il modo di viaggiare in nuovi posti, imparano a far fronte all'imprevedibilità. Si adattano a nuovi tipi di cibo e di riparo. Sono intelligenti e sono aggressivi. Nei nuovi luoghi mancano i vecchi limiti. Man mano che la loro popolazione cresce e la loro portata si espande, gli animali rivendicano più territori, rimodellando le relazioni in ogni nuovo paesaggio, eliminando alcune specie e allevandone altre. Nel corso del tempo creano le più grandi società animali in termini di numero di individui che il pianeta abbia mai conosciuto. E ai confini di quelle società combattono i conflitti intraspecie più distruttivi, in termini di vittime individuali, che il pianeta abbia mai conosciuto. Ora, se ci pensiamo bene, in effetti questa potrebbe essere anche la nostra storia. E invece è quella di una specie di formiche che viveva nell'America centrale e meridionale fino a qualche centinaio di anni fa. Vivevano solo lì. Solo che poi hanno cominciato a diffondersi in tutto il pianeta, grazie a noi, inserendosi nelle reti europee di esplorazione, di commercio, colonizzazione e guerra. Alcune si sono nascoste nei galeoni spagnoli del XVI secolo che trasportavano l'argento attraverso il Pacifico da Acapulco a Manila. Negli ultimi 4 secoli questi animali hanno globalizzato le loro società accanto alla nostra.
Warfare is common. Yet these nests over a great area live at peace with one another.
This may sound like an epic tale of war and peace, but does it also contain an echo of human nature?
Ora, veniamo rapidamente alle formiche argentine di cui parla anche il racconto di Calvino. Queste formiche hanno alcune caratteristiche diverse dalle altre formiche. Sono particolarmente aggressive e hanno maturato una propensione all'espansione maggiore delle altre specie. Proviamo a usare le parole di Whitfield per capire meglio. Nelle specie con una sola regina, le regine appena nate lasciano il nido prima dell'accoppiamento. Ma nelle specie unicoloniali, le regine accoppiate a volte lasciano il nido a piedi con un gruppo di operai per creare un nuovo nido nelle vicinanze. Ecco, quindi, la formica argentina recluta più velocemente e accoglie al suo interno anche formiche operaie diverse. Le assimila, le adatta al proprio formicaio. Pare che dipenda tutto dall'odore. Se le altre formiche hanno un odore di un tipo, sono arruolate, altrimenti sono uccise lì, sul posto. Insomma, le formiche argentine intruppano, manipolano e plasmano le altre formiche a inseguire lo stesso obiettivo: distruggere tutte le altre formiche e aumentare di numero. La formica argentina in pratica è imperialista e chi non ci sta viene massacrato. L'ampiezza del numero di formiche è quello che fa la differenza, come se fosse un esercito con molte più persone di altri eserciti. E così sono in grado di superare i loro confini, di invadere altre aree e gli effetti di queste invasioni si riversano sugli ecosistemi. A volte il danno è diretto. Alle Galapagos le formiche argentine predano i piccoli di tartaruga e i pulcini di uccelli, mettendone a rischio la sopravvivenza. In altri casi il danno ricade sulle specie che un tempo dipendevano dalle formiche autoctone. In California, ad esempio, la formica argentina ha sostituito le specie autoctone più grandi che un tempo costituivano la dieta delle lucertole, lasciando i rettili affamati. Sembra che non riconoscano l'invasore molto più piccolo delle altre come cibo. Allora, tutto questo discorso sulle formiche, per dire che spesso finiamo per tracciare dei collegamenti tra gli insetti e le società umane. Il caso più tipico è l'alveare delle api. Ecco, le formiche argentine sono decisamente meno romantiche, ricordano più i sistemi totalitari che sistemi egualitari, se proprio volessimo fare dei paragoni. Ma ciò che le persone vedono negli insetti, racconta Whitfield, che è un giornalista scientifico, dice più di loro che sugli insetti. E la storia delle formiche argentine ci racconta, o meglio ci ricorda, che non possiamo sapere come le altre specie risponderanno al nostro rimodellamento del mondo, ma solo che lo faranno. Insomma, non siamo soli, anche se a volte ce lo dimentichiamo, e i nostri di movimenti creano scossoni anche nei mondi che vediamo solo quando c'è un'emergenza, siano le formiche argentine, quelle rosse, le api asiatiche, eccetera. Siamo tutti molto più connessi di quanto pensiamo. In questo senso, siamo in un mondo senza confini. Oggi a Fuori da Qui siamo partiti da questa storia delle formiche, che finiscono per adattarsi ai nostri cambiamenti, dovuti spesso a superamenti di confine, in molti casi fisici, territoriali. Viaggiamo, ci spostiamo, modifichiamo paesaggi e non siamo i soli. Questo insieme di suggestioni ci ha ispirato a cercare altre storie di sconfinamenti. Vedremo ad esempio in che modo la luce della Terra sconfina verso il cielo, sempre di più e in modo sempre più potente, portandoci a perdere una cosa fondamentale nella nostra storia, le stelle, ma anche l'oscurità, il mistero, l'imprevedibilità. E vedremo come, tornando alla realtà fisica, territoriale, ma tutta umana, sconfinare e aiutare qualcuno a sconfinare possa essere un'avventura che unisce amore, necessità, spirito di sopravvivenza e il sogno. Infine, chiuderemo con la nostra rubrica Fuori anche da qui. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da qui, un podcast di Cora Media. Per tutti quelli che vogliono uscire dalla bolla, quelli che sono stanchi del sovranismo delle notizie e vogliono aprire gli occhi per accorgersi di cosa succede intorno a noi. Uno sguardo curioso sul mondo per capire di cosa si discute fuori dai nostri confini. Quando sei intelligente, vieni definito brillante. Quando sei affascinante, illumini la stanza. Quando risolvi un problema, vedi la luce. Quando sei saggio, sei illuminato. Lo sviluppo industriale moderno è stato, in un certo senso, un processo in cui la luce artificiale ha eclissato l'oscurità naturale e ciò che il cielo scuro rappresenta, il mistero, l'insondabile, l'incontrollabile. Nella nostra storia occidentale la luce è associata al progresso, l'oscurità a impedimenti, a qualcosa di maligno e in ogni caso da evitare se possibile. L'età dei lumi contro l'oscurantismo medievale, il giorno contro la notte, il caldo del sole contro la freddezza della notte. Solo che ad esempio il cielo notturno, con tutto il suo carico di mistero invece, è sempre stato molto importante. Un cielo scuro permette di vedere le stelle ad esempio, ed è garanzia di tante cose. Oggi siamo partiti dalle formiche per parlare di sconfinamenti che provocano cambiamenti epocali. Bene, anche la luce artificiale che dalla Terra via via sta ormai rischiarando sempre di più l'oscurità del cielo, portando a vedere sempre meno le stelle, ha conseguenze piuttosto importanti. Insomma, la luce che sconfina nei luoghi dove invece dovremmo o potremmo affidarci all'oscurità, che è anche il riconoscimento di limiti, di perimetri, dell'imperscrutabile, non è sempre un segnale di progresso, anzi. Su Noema Magazine, Gaia Hageland e Tim Georgeson hanno scritto un pezzo dal titolo «Proteggere il paese dal cielo oscuro», nel quale scrivono che «le conseguenze ecologiche dell'eliminazione degli oscuri sono profonde e ben documentate. Sotto l'influenza della luce artificiale, il mondo naturale e i cicli alimentari che mantengono tutti noi in vita vengono profondamente sconvolti». Questo coinvolge uccelli migratori, le api e altri insetti, a proposito di formiche, ma anche gli alberi, ad esempio. Nonostante ciò che sappiamo sugli effetti negativi della luce sintetica sulla nostra salute e sulla sua minaccia esistenziale per la fauna selvatica, ci sono barriere economiche e psicologiche all'adozione della fedeltà al cielo scuro, scrivono gli autori del pezzo. Pensateci, perché oggi indubbiamente viviamo in un mondo nel quale l'equazione è luce uguale a progresso, uguale a produttività, uguale a sviluppo, uguale a civiltà. Le luci che illuminano il buio, inoltre, sono intrecciate con le nozioni di sicurezza umana, comfort e consumismo, che può sembrare abbastanza sacrilego e terrificante spegnere. Ma come scrivono gli autori dell'articolo, di tutte le sfide ecologiche che dobbiamo affrontare oggi, la protezione del cielo notturno è probabilmente tra le più facili da affrontare. L'inquinamento luminoso può essere ridotto con la protezione del cielo scuro attraverso politiche di illuminazione responsabili. Modificare i corpi illuminanti in modo che siano rivolti verso il basso, dotare le luci di schermi, sostituire o eliminare le luci rivolte verso l'alto, posizionare le luci nelle aree pubbliche con un timer per ridurne la durata di utilizzo, utilizzare LED a basso impatto ed eliminare l'illuminazione stradale in luoghi in cui si protegge il cielo scuro. Tutte queste operazioni potrebbero mitigare la luminosità artificiale. E quindi ora proviamo a eliminare la luce, proviamo per un attimo a immaginarci invece proprio un cielo scuro, tetro, tumultuoso nel suo essere nero, nel suo apparire fermo, nonostante in realtà si stia muovendo tutto. Ecco, ora immaginiamoci due persone, un uomo e una donna. Camminano al buio e poi si fermano. L'oscurità è mossa forse da qualche torcia che i due tengono in mano, ma è una luce flebile che serve per guardare, ma che non deve diventare una scusa per essere visti. Queste due persone sono su un confine e ne cercano i limiti, i buchi, i pertugi, le fessure. D'altronde c'è una famosa citazione che dice «C'è una crepa in ogni cosa» ed è da lì che entra la luce. Ma in questo caso la luce, tanto più dato che la citazione è di Leonard Cohen, sì che è positiva. La luce che entra in una crepa può voler dire libertà, ad esempio. Hamid e Brusha si sono conosciuti nel 2012. Avevano commentato tutti e due un post di un amico comune su Facebook. Da lì avevano cominciato a chiacchierare finché non si sono incontrati e hanno deciso di mettersi insieme. Per incontrarsi, Hamid ha percorso una volta alla settimana 340 km da Casablanca a Tangeri per vedere Bushra. Ma ben presto i due hanno capito una cosa. Volevano tutti e due passare la vita insieme, ma non lì, in Marocco. Volevano tutti e due andare in Europa. E così ci hanno provato. Si sono trasferiti in Turchia. Hanno cominciato a fare qualche lavoretto fino a che non hanno tirato su la somma necessaria per superare il confine e andare in Grecia. Per farlo si sono affidati agli smugglers locali, i passeur, contrabbandieri specializzati nello sfondare la porosità dei confini e garantire l'arrivo in Grecia. Solo che Hamid e Bushra sono sempre stati respinti. A volte sono stati picchiati in modo violento, altre volte meno. In ogni caso finivano sempre per ritrovarsi in Turchia. Allora hanno preso una decisione. In Europa ci sarebbero andati regolarmente, con un visto. Ma per farlo servivano un sacco di soldi. E così hanno deciso di darsi del tempo e hanno cominciato a fare loro stessi i contrabbandieri di persone. A raccontare la loro storia sono stati Siraj Al-Mughamir e Leon Spring su Open Democracy. Lei, hanno scritto gli autori dell'articolo, è l'agente a contatto con il cliente. Lui si occupa della logistica. Insieme formano una squadra di successo. I loro prezzi variano a seconda di quanto ogni cliente può permettersi. Per andare a piedi ad Alessandropoli sono 1000 euro, ha raccontato Hamid. 2500 per farsi portare là con un camion, 4000 per arrivare a Salonicco in macchina. I prezzi di recente sono aumentati perché il viaggio è diventato più difficile. Ad esempio Bushra ha raccontato che prima con le vecchie recinzioni bastava saltare, ora invece è più difficile, servono più strumenti, più corde, ad esempio. Hanno raccontato che prima della nascita di Khaled, il loro figlio di 2 anni, ogni fine settimana andavano insieme al confine. Dovevano studiare, esplorare potenziali punti di passaggio, controllare che i punti di sosta e le case sicure fossero ancora sicure. Beh, c'è chi nel weekend va al cinema, ma se sei in Turchia e vuoi andare in Grecia, nel weekend devi studiare. Ora, come la maggior parte dei giovani genitori, si legge nel pezzo di Open Democracy, loro due cercano semplicemente di ricaricarsi quando non lavorano. Lavoriamo instancabilmente quando organizziamo un viaggio, ha detto Bushra. Poi ci prendiamo una pausa prima del prossimo viaggio per riprenderci dallo stress. Stanno ancora risparmiando soldi per arrivare in Europa, ma dopo essere stati respinti così tante volte, hanno detto che vogliono che il loro prossimo tentativo e ultimo sia regolare. Vogliamo andare in Europa, hanno detto. Legalmente, una volta che avremo abbastanza soldi per ottenere un visto e iniziare una vita confortevole lì. Forse finalmente ci sposeremo. Abbiamo un obiettivo che vogliamo raggiungere e questo è il nostro piano.
Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's Olly.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
L'ospite di oggi a Fuori da Qui è Antonella Serrecchia, giornalista e autrice di Cora, che è già stata varie volte nostra ospite qui. Come sempre, con Antonella abbiamo parlato insieme di questa puntata e questo è quello che Antonella ci ha portato.
Ciao Simone. Quando mi hai parlato del tema della puntata ho riflettuto un po' su cosa significasse per me la parola confine. Io, come un po' anche tu, anche se forse hai visto più di me come stavano le cose prima, Sono cresciuta nell'Europa Unita, quella del patto Schengen e della libera circolazione delle persone. In più ho un passaporto italiano che, secondo l'indice che ogni anno pubblica la società di consulenza britannica Henley & Partners, insieme a quello spagnolo e a quello tedesco, è tra i più potenti al mondo. Che è una parola un po' strana da associare a un libretto di cartoncino con dei timbri colorati, ma è quella che si usa per indicare in quanti paesi ti permette di entrare senza un visto. Questa premessa per dire che il mio punto di vista sui confini è quello di una persona decisamente privilegiata, nel senso che per me sono sempre stati un concetto molto più astratto che concreto. Ma non per tutti è così. Proprio quella classifica di cui parlavo prima ci dice altre due cose. La prima è che nel corso del tempo nel mondo è generalmente aumentata la libertà di viaggiare. Il numero di paesi in cui è possibile entrare senza visto oggi è quasi raddoppiato rispetto al 2006. I paesi si sono aperti, ognuno per le sue ragioni. Il turismo è sicuramente tra le più comuni, ma mi vengono in mente anche diversi paesi del sud-est asiatico che hanno aperto i confini per attrarre nomadi digitali, cioè di quelle persone che vengono da paesi benestanti e che si trasferiscono lì a tempo più o meno indeterminato e si mantengono alla grande visti il costo della vita locale e un lavoro da remoto remunerato con gli standard occidentali. Un fenomeno, tra l'altro, che porta con sé anche diverse criticità per la popolazione locale, come banalmente l'aumento incontrollato dei prezzi di alcuni beni di consumo basilari. Comunque, tutto sommato, questa prima cosa può essere valutata come generalmente positiva. La seconda cosa che ci dice la classifica, però, è decisamente meno buona, perché nel frattempo il divario tra i paesi in cima alla lista e quelli in fondo è aumentato ed è molto ampio. Se nel 2023 i primi avevano accesso a oltre 190 paesi nel mondo, gli ultimi spaziavano tra i 28 e i 35. Un passaporto può essere più o meno forte sulla base di vari fattori, i rapporti tra il paese di emissione e gli altri paesi del mondo, per esempio, ma anche l'inizio di un conflitto o un'emergenza sanitaria possono cambiarne la posizione all'interno della classifica. L'ultimo paese in questa lista, ad esempio, è l'Afghanistan. Il regime che lo governa dall'agosto del 2021 ha ottenuto poco riconoscimento sul piano internazionale e questo chiaramente influisce sul potere del passaporto afghano. Però guardando la lista risulta abbastanza evidente quanto la divisione ricalchi anche una divisione più antica e radicata, che è quella basata sulle performance economiche dei paesi, che in molti casi è poi eredità del colonialismo. Di fatto, i confini diventano più concreti e invalicabili per le persone che provengono dai paesi più poveri, di risorse economiche si intende, mentre possono diventare un concetto superato, quasi novecentesco, per chi viene da un paese benestante. E questa è un'ingiustizia sistemica. Pensa anche a solo quanto cambia l'immagine che si forma nella nostra mente quando diciamo la parola expat e quando invece pronunciamo la parola migrante, sulla base di una narrazione che esalta i primi e condanna i secondi. Gli expat sono generalmente bianchi, provengono da paesi occidentali o comunque benestanti e sono abbastanza ben accetti, nonostante portino con sé, come dicevamo prima, anche tante problematiche. I migranti invece provengono dal sud globale del mondo, sono tendenzialmente non bianchi e nella narrazione politica sono quasi sempre inquadrati come un problema da risolvere, un'emergenza, un'invasione. Eppure, se ci pensi, non esiste nessuna differenza tra le due categorie, se non quella economica. Henk van Hotum e Annelies van Uden, due ricercatori olandesi, nel 2021 hanno pubblicato uno studio dal titolo La nascita della prigione di carta, in cui spiegano che l'uso della cittadinanza come discrimine per la libertà di movimento è un'invenzione abbastanza recente. Risale ai tempi della Prima Guerra Mondiale e doveva essere una misura temporanea per superare un momento di grande incertezza sul piano internazionale. E infatti, nel 1963, durante una conferenza dell'ONU sui viaggi e sul turismo, i leader mondiali avevano discusso la proposta di abolire definitivamente i documenti di viaggio, come i visti, ma i tempi erano stati considerati ancora immaturi. Questo sistema ci è rimasto attaccato e non siamo più riusciti a scollarcelo di dosso, anche perché è diventato un modo comodo per i paesi benestanti di tenere fuori dai propri confini tutte quelle persone che potevano rappresentare un rischio per la stabilità economica, in alcuni casi anche per la sicurezza. Valutare le richieste di immigrazione a distanza, sulla base di un visto, permette anche di rendere più snella la burocrazia di frontiera, anche se i flussi degli ultimi anni hanno dimostrato che le migrazioni sono un fenomeno difficilmente arginabile, perché le persone decidono di intraprendere percorsi pericolosissimi e di affidarsi ai trafficanti di esseri umani pur di valicare i confini di un paese che non permette loro di vivere con dignità. Il punto, sempre secondo i ricercatori, è che chi nasce nel lato sbagliato del mondo e vuole migrare ha molte meno possibilità legali di chi invece ha avuto la fortuna di nascere in quello giusto. E questo giusto e questo sbagliato sono di fatto basati su un criterio economico. A dimostrazione di questo citano il caso dei cosiddetti visti o passaporti d'oro, i programmi che permettono di ottenere un permesso di soggiorno o in alcuni casi addirittura la cittadinanza in cambio di un investimento particolarmente importante nel paese di destinazione. In conclusione, dicono i due ricercatori, ci siamo concentrati molto sullo studio dei confini più spettacolari, i muri e le recinzioni, costruiti in ogni parte del mondo per delimitare un territorio e impedire l'accesso da fuori. Ma forse dovremmo porre più attenzione a rivedere il sistema di visti e passaporti. La prigione di carta è una prigione ingiusta, discriminatoria e fa moltissime vittime ogni anno. Solo nel Mediterraneo e solo nel 2023 sono morte oltre 2.700 persone.
The water has built California's Central Valley into a farming empire. But in addition to the harm it caused the Winnemem-Wintu, it decimated salmon populations. Now the Winnemem want to bring them back.
We are the speakers for salmon. For salmon.
Ed eccoci alla nostra rubrica Fuori anche da qui. Il podcast Spiritual Edge si spinge oltre al, come descritto nel titolo, limite spirituale. Documenta infatti la resistenza degli antenati della tribù dei Winnemem-Wintu all'espansione pianificata dal governo federale della dica di Shasta, Nord California, che eroderebbe ulteriormente i loro siti sacri e la popolazione dei salmoni. Il podcast analizza tutto questo esplorando il panorama mutevole e moderno della religione e della spiritualità. A sabato prossimo! Fuori da qui è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, condotto da Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli e Mattia Liciotti. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli e Luca Possi. La producer è Martina Conte. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.